Parma Live in podcast.
Tifose e tifosi del Parma, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Come sempre in questo martedì, dipende da quando ci andrete ad ascoltare, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il nostro podcast Parole Crociate di Parma Live. Oggi in commento dopo la sconfitta del Parma contro il Como, ma soprattutto per cercare di anticipare quelli che saranno i temi che ci accompagneranno da qui fino ad estate inoltrata, quando poi comincerà quel calciomercato che ci terrà tutti molto attenti, insomma, su quello che potrà accadere, con un Parma che probabilmente sarà ancora una volta grande protagonista nella prossima sessione di calciomercato. Ma come sempre non sono qui da solo, do il benvenuto ai miei ospiti in rigoroso ordine di ingresso in questa telefonata. Buongiorno, buon pomeriggio a Nicola Serventi.
Ciao, ciao a tutti.
E a Francesco Servino.
Ciao a tutti.
Allora Frank, parto proprio da te, ti faccio fare un commento sulla partita del Parma, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva. Diciamo che gli avversari di questo finale di campionato erano particolarmente complicati, motivo per cui è stato ottimo e da apprezzare ancora di più quello che è stato il campionato di questo Parma, che è riuscito a salvarsi prima di questi scontri molto delicati. Dopo la sconfitta con l'Inter e con la Roma, Inter campione d'Italia, Roma in piena lotta per la Champions, un'altra sconfitta contro un'altra squadra ancora in vita in questa lotta Champions contro il Como, una sconfitta di misura ma nei numeri forse meritata sicuramente dalla squadra di Fabregas.
Sì, sicuramente tre sconfitte di fila che ci possono stare, anche se poi tolta magari la partita con l'Inter, che era quella decisiva per lo scudetto, che probabilmente l'Inter non avrebbe lasciato a nessuno, le partite con Roma, soprattutto con la Roma, ma anche quella col Como, lasciano un po' di amaro in bocca, visto che anche domenica scorsa è stato annullato il gol del pareggio a Pellegrino per una porzione di spalla che era oltre la linea tracciata al VAR, quindi c'è un po' di rammarico. Sicuramente nei numeri, come dicevi tu, la sconfitta è meritata, però se noi andiamo a vedere anche le partite che ha vinto il Parma in generale, nei numeri non è mai stata troppo padrona del gioco durante tutta la stagione, perché conosciamo ormai il gioco di questa da quando ha stabilizzato questo blocco basso, e la squadra è stata brava anche a Como a farsi attaccare, e dove non è arrivata la difesa a chiudere c'è stato un bravissimo Suzuki a dire di no agli attaccanti di Fabregas, e solo un gol di Alberto Moreno in un'azione concitata dove il Parma stava provando a riuscire, ha perso palla, diciamo che il Como ha trovato il gol, quindi ci stava a perdere, ripeto, peccato per quei gol in fuorigioco, però abbiamo visto comunque sicuramente un'altra buona prestazione difensiva del Parma quando ha difeso in blocco basso. Si poteva fare di più in fase di uscita, perché ci sono stati un paio di errori di Troilo, di Circati, in generale tutto il centrocampo poi non è stato pronto a ripartire, e in questo fondamentale io ci vedo l'assenza di Bernabé, che con la sua qualità magari era più bravo a trovare Pellegrino e Strefezza per ripartire, però comunque diciamo che è una sconfitta che ci sta e che lascia intravedere qualcosa di positivo.
E ne parleremo di Bernabé, vi anticipo questa cosa, avevo una domanda anche da casa in questa puntata, però Nick torno a te, perché quella passata è stata una settimana abbastanza interessante anche dal punto di vista delle parole, no? E ti porto all'intervista di Cherubini, un'intervista che ha rilasciato a Calcio e Finanza, e in cui ha parlato di diversi temi legati al mondo Parma, rilanciando anche le ambizioni di questo Parma. Ti faccio appunto commentare le sue parole.
Sì, un'intervista molto bella, nel senso che è una situazione abbastanza rara che un direttore si apra così tanto a così tanti temi, perché veramente ha spaziato su più generi, e ha parlato di ambizioni, di futuro, di un Parma che comunque vede l'Udinese come un modello e che quindi punta a mantenere stabile la posizione in Serie A, provando anche ad alzare un pochino il tiro e provare anche a inseguire qualche sogno europeo. Ha parlato tanto di Krause, della famiglia Krause, di quanto sia importante, pur avendo una proprietà straniera, avere una famiglia dietro che fa immaginare Krause di avere addirittura il nipote a Parma, quindi che possa restare per tanto tempo. Ha spiegato anche come è andata un pochino la situazione legata a Chivu, che ha fatto un pochino di chiarezza, perché ci sono comunque tante voci che di tifosi non particolarmente contenti del comportamento di Chivu. Ha parlato di Malagò, della compattezza che vuole trovare con il resto della Serie A e che quindi anche il Parma ha deciso di andare con Malagò come prossimo presidente federale. Ha parlato del settore giovanile, dell'importanza di investire adesso sul settore giovanile per poi avere benefici anche sulla prima squadra. Ha parlato di quanto Krause tenga alla femminile. Quindi sì, ha spaziato su tanti fronti. Consiglio di andare a rileggerlo perché è raro vedere appunto un direttore che si apre così tanto.
Assolutamente sì, peraltro hai citato la squadra femminile, ti cito anche io la squadra primavera. Sono finiti i campionati regolari almeno per questa stagione. Frank, ti faccio fare un commento visto che comunque il Palma è stato grande protagonista, no? in entrambi i campi.
Allora, partiamo dalla primavera che ha finito la sua stagione regolare come hai detto tu, ma ha i playoff da giocarsi e il Parma arrivando secondo si è guadagnato la possibilità di saltare i quarti di finale, quindi è direttamente alle Final Four del Viola Park con la partita del Parma che sarà lunedì prossimo alle 20:30 contro la vincente del quarto tra Cesena e Inter, quindi sicuramente un grande riconoscimento per il lavoro, un grande traguardo per la squadra di Corrent che ha giocato, ha fatto un bel calcio tutto l'anno ed è stata lì per vincere il campionato, per vincere la stagione regolare. Ora si va a giocare la vittoria del campionato anche sulle ali dell'entusiasmo dopo le ultime buone prestazioni. E con Mikola Jeschi ad esempio, che è il simbolo della squadra, che ha giocato anche a Como la sua seconda partita con la prima squadra. Per quanto riguarda la femminile, si è chiusa domenica la stagione con una sconfitta contro la Juve, però l'importante era mantenere la categoria e le crociate di Mister Valenti ce l'hanno fatta. Sono arrivate alla fine al penultimo posto, però retrocedeva solo l'ultima e sono state brave a mettersi alle spalle il Genoa. E anche qui c'è però l'ambizione nelle dichiarazioni dell'allenatore, nelle dichiarazioni delle giocatrici, di essere contente di aver salvato la squadra quest'anno, ma l'obiettivo per l'anno prossimo è alzare da subito l'asticella e anche in questo caso vedremo cosa porterà il mercato, quali idee e quali nuove giocatrici rilanceranno la prossima stagione, che comunque sarà in Serie A, quindi l'obiettivo è stato raggiunto anche su quel fronte.
Assolutamente sì, e poi anche nella puntata del prossimo martedì parleremo di questo impegno della squadra primavera in campo, come ricordava appunto Frank, lunedì alle ore 20:30, lunedì 25 maggio. E ragazzi, vi porto al momento più atteso un po' della nostra puntata, il titolo di questa puntata, quindi vi vado a leggere la definizione. Come sempre provate ad indovinare, più veloce vince. Vi anticipo che secondo me è molto complicata, nel senso, secondo me direte un'altra parola, però magari ci riusciamo ad arrivare. Queste sono le premesse che tengo a fare. Vi vado a leggere la definizione, sempre a cura del nostro direttore Simone Lorini, che mi scrive: si fa alla fermata del bus.
Attesa.
È incredibilmente giusto. Io sì. Mi aspettavo assolutamente sì. Sì. Ti faccio i complimenti perché io mi aspettavo che qualcuno mi dicesse sosta o sì, non lo so, però attesa non me lo aspettavo ed è esattamente questo. E perché attesa?
Io pensavo a fare un gesto con le mani, no? Okay.
Potrebbe però anche Frank. Essere sì, a quello non ci avevo pensato, però sì, complimenti Frank per averla indovinata. Perché attesa? Perché questo periodo, diciamo, finale di campionato con un Parma che di fatto non ha più nulla da chiedere a questa Serie A se non la gloria di chiudere con il maggior numero possibile di punti, è un grande periodo di attesa per quelle che saranno le decisioni di quest'estate, decisioni di Carlos Cuesta, soprattutto attesa anche di un mondiale in cui ci saranno alcuni crociati protagonisti che potranno essere poi peraltro protagonisti anche sul calciomercato. Quindi di questa attesa vi faccio parlare, magari vi divido la domanda. Frank, che ha indovinato, ti chiedo ancora di Carlos Cuesta. A Nico invece chiedo dei ragazzi che saranno coinvolti appunto nel mondiale, quelle che può pensare possano essere le prospettive di quest'estate. Frank, parto da te.
Allora, riguardante l'argomento Cuesta, diciamo che non ci sono grandi novità se non la ribadita voglia di società e l'allenatore di fare un punto della situazione a questo punto la settimana prossima, quindi dopo il Sassuolo. E si parla di motivazioni, si parla di voglia di continuare insieme, bisogna un attimo trovare la quadra, però l'allenatore il contratto ce l'ha fino almeno alla prossima stagione, quindi da quel punto di vista, dal punto di vista contrattuale, non ci sono impedimenti. Bisogna vedere se uno, questa magari ha ricevuto altre offerte da squadre con ambizioni più importanti, per quanto comunque resti un allenatore giovane che avrebbe tutto il tempo di crescere a Parma e provare a fare il massimo col Parma per poi fare il salto in una squadra un po' più di livello superiore. Due, la società che vuole cambiare perché questa stagione è andata bene dal punto di vista dei risultati, con la società che però vuole provare a fare altro. La palla di vetro non ce l'ho, io posso dare la mia opinione. Secondo me, e alla società e all'allenatore farebbe bene continuare insieme, per più che altro per non avere un nuovo anno zero, quindi perché comunque le basi solide quest'anno sono state messe. Se dovessero arrivare anche delle conferme sul mercato, nel senso che qualche giocatore importante probabilmente partirà, però se lo zoccolo duro rimane e se gli innesti dovessero essere di qualità e funzionali a ciò che vuole il mister, io non vedo il perché non si possa continuare ad andare avanti insieme dopo una stagione comunque cui il Parma si è tolta diverse soddisfazioni. Mi viene in mente la vittoria a Bologna, la vittoria a San Siro, comunque sono soddisfazioni, due pareggi con il Napoli, quindi c'è qualcosa su cui costruire. La salvezza è arrivata con largo anticipo, quindi secondo me si potrebbe continuare, però dipende dalle decisioni che verranno fatte.
Nick, vai a te a ruota con l'altra domanda.
Ma i nomi da attenzionare per il mondiale sono soprattutto due. Chiaramente non si può non partire da Suzuki, perché la sensazione è che anche questo finale di campionato in crescita possa far arrivare il portiere veramente in forma al mondiale. E si sa che su di lui ci sono tante squadre, ci sono tante voci. Indubbiamente fare un mondiale di un certo tipo, sia lui individualmente che il Giappone, che comunque da sempre vuole un pochino alzare l'asticella, potrebbe far sì che Suzuki possa partire poi in quest'estate da Parma, anche una cifra importante, quindi sicuramente ci sarà da attenzionare Suzuki. Un altro è Circati, che comunque è il leader, è il giocatore forse più importante dell'Australia, e quindi anche lui ci terrà a farsi conoscere un pochino dal mondo internazionale. E poi un pensiero, in realtà, vedendo un pochino le liste che uscivano, mi è andato anche a Frigan, perché vedendo l'attacco della Croazia, secondo me Frigan aveva delle buone possibilità con una bella stagione a Parma, e quindi c'è un pochino il dispiacere di questa cosa, con la speranza che però in futuro anche per lui ci possa essere spazio. I nomi sono meno male questi qua.
Assolutamente sì. Ragazzi, siamo in chiusura, ma vi faccio ascoltare come sempre un contributo da casa, vi faccio rispondere in maniera abbastanza didascalica su questa domanda che vi anticipavo proprio all'inizio della trasmissione. Andiamola a sentire.
Buonasera, sono Andrea da Fidenza e volevo chiedere, secondo voi, cosa bisognerebbe fare con Bernabéu?
Ecco, lo avete sentito?
Sì, sì.
E
Ferco, ti allora.
Sì.
Guarda, cosa bisognerebbe fare? Diciamo così, se arrivano un'offerta per Keita e una per Bernabéu, io una delle due la rifiuterei. Semplicemente per continuare quel discorso che facevo prima di continuità. Poi non so che strada voglia prendere la società, se accettare l'offerta più alta, se... non lo so, sicuramente Bernabéu, e lo abbiamo visto nelle partite in cui è mancato, è fondamentale per questo Parma, pur non avendo avuto forse la stagione migliore dal punto di vista dei bonus e anche fisica, però sicuramente quando non c'è è l'unico probabilmente della rosa del Parma ad oggi a non avere una vera e propria alternativa, perché Ordóñez, Sorensen sono tutti giocatori che fanno altro, diciamo, non sono dei numeri 10 come lo è Bernabéu, non hanno il piede di Bernabéu, non hanno le intuizioni di Bernabéu, sono più giocatori di corsa, di interdizione, quindi andarlo a sostituire quando manca che è infortunato già è difficile, quindi vederlo lontano da Parma ci vuole una riflessione piena, quindi non lo so, vedremo cosa succederà nel mercato.
Nick, vai pure tu.
Sì, ha ragione, sono abbastanza d'accordo con Frank. Tanto dipenderà, secondo me, dalla valutazione in generale, dalle offerte che arriveranno. E sì, Mandela Keita è un altro nome dei più papabili ad uscire, quindi puoi perdere e i tuoi due centrocampisti di riferimento non sarebbe facile per questa, o per il prossimo allenatore. Alla giusta cifra, io personalmente non mi strapperei le vesti, ecco, a vedere Bernabé fuori da Parma. Certo è che è un giocatore comunque importante e, come ha detto Frank, non è così facile trovare le sue caratteristiche né al Parma né in realtà in generale nel nostro campionato.
Assolutamente sì, e vedremo, appunto, avremo il tempo di raccontare anche tutte queste dinamiche. Siamo giunti alla conclusione della nostra puntata. Io, come sempre, ringrazio Francesco Servino e Nicola Serventi per essere stati qui con noi e vi do appuntamento al prossimo martedì, quando commenteremo l'ultima giornata del campionato di Serie A del Parma impegnato contro il Sassuolo, e anticiperemo ancora una volta tutti i temi di questa estate. Grazie ancora per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.
Parma Live in podcast.